che sono anche ragioni che raggiungono ragioni storici che toccano alla storia dell'Italia, e vorrei mandare un pensiero a Laura. Dunque vi presento allora Massimiliano Di Giorgio, che è autore di questo libro, e lui Massimiliano Di Giorgio, che si chiama No Compromise, ancora un titolo in inglese, e questo mi fa pensare che non ho mai pensato a chiedere a Sergio Bianchi, che è il personaggio che mi ha fatto venire in questa trappola, molto piacevole trappola, non ho mai pensato a chiedergli ma perché un titolo in inglese, e questo non so se dice la posita in italiano, la parola posita, non so se esiste, l'apertura della lingua italiana all'inglese è una cosa che a noi che siamo piuttosto sciovinisti, e noi francesi sulla lingua, mi stupisce sempre. Per esempio dico sempre, come mai voi che avete inventato il sicario ormai state dicendo il killer invece di dire avete tante belle parole a vostra disposizione e poi usate inglese. Ma poi una cosa che si può anche discutere molto, perché visto che l'America è stato anche creato per una buona parte da italiani, e ci sono andati e ritorni tra l'Italia e l'America, dunque comunque perché questo titolo inglese?
Allora, intanto gli sciovinisti, cioè i francesi sono sciovinisti sulla lingua, però esiste una cosa che si chiama Franglish, che è questo, diciamo, mélange tra francese e inglese, mentre non conosco un equivalente per l'italiano e l'inglese. È vero che noi usiamo un sacco di parole per il piacere di usarle. Il motivo del titolo, che tra l'altro avevo discusso con l'editore, nel senso che ne avevo discusso prima se era il caso che lo cambiassi e lo mettessi in italiano, è questo. No Compromise è in realtà il titolo di una fanzine, quindi di una rivista di sostenitori dell'Animal Liberation Front, del fronte di liberazione animale.
Che esiste veramente.
Ero dubbioso se lasciarlo questo titolo, perché come dire, non volevo complicazioni particolari con loro. In realtà è una rivista interessante perché molto spesso racconta, cioè gli stessi attivisti, gli stessi militanti che compiono azioni di, diciamo, animalismo estremo o estremismo animalista, raccontano in questa rivista come hanno cominciato, che cosa fanno, quali sono le armi che usano. Quindi era, secondo me, un pozzo da cui attingere informazioni, racconti, eccetera. È per questo che ho deciso poi di lasciare questo titolo qui. Se tu cerchi, c'è su internet anche questa fanzine che si chiama nocompromise.org. Però appunto non l'ho mai spiegato, diciamo, in una presentazione pubblica, credo, in effetti.
Torneremo sull'argomento del libro, ma poi devo presentare anche Francesco De Filippo, che ha scritto un libro che ho tradotto, che deve uscire in Francia tra poco, che si chiama La fondatore di Gomone, e che è una storia molto dura. Sì. Puoi dire in due parole di che cosa si tratta?
È una storia sull'immigrazione. È un adolescente albanese che fa la sua brava carriera in un'organizzazione criminale del suo paese e poi decide di tentare il grande salto, perché tutto questo non gli basta, e quindi di venire in Italia, che lui conosce soltanto attraverso la letteratura, perché è un ragazzo che legge molto, oppure attraverso la televisione, ovviamente. E in Italia si scontra con una realtà che è diversa da quella che lui immaginava fosse. e trova anche un razzismo forse più che serpeggiante, forse più che razzismo una chiusura sostanziale rispetto agli extracomunitari, a quelli che non sono italiani. E quindi dopo una serie di esperienze molto dure poi decide di tornare in Albania, vabbè, dove fa altre esperienze, insomma, non vi svelo la fine.
Quello che mi ho trovato molto interessante, che mi è piaciuto molto in questo libro, è il lavoro che hai fatto sul linguaggio e anche sul personaggio del ragazzo, nel senso che è un ragazzo molto giovane, non mi ricordo più, ma all'inizio...
Sì.
Un adolescente, e la sua personalità è un misto è molto naïf, parla delle cose di scopare come un bambino parlerebbe di scopare, e poi ti accorgi quando leggi un po' più avanti che parla di stupro, che si fa stuprare da tutti, dai padri, dai fratelli, e anche di quelli della banda dei ragazzi del gang albanesi. E poi da un lato è così, e dall'altro è un ragazzo, un genio, un piccolo genio, perché l'hanno soprannominato il genio dell'Albania, perché lui legge molto molto molto, e conosce un sacco di autori, di libri, di scrittori, e questo crea un personaggio. È quello che mi è interessato molto, perché non so se è realista questa storia. A me non mi interessa molto il realismo, perché non penso che il realismo parla, diciamo che la volontà di realismo spesso fa dei libri che non hanno niente a che vedere con la vita reale, diciamo. È un falso approccio della realtà. Invece è un personaggio che è un misto di... hai creato un personaggio molto forte, diciamo, e questa è la cosa che importa, secondo me. E Massimiliano, invece, io penso che hai creato una storia di legami tra ragazzi, e questa è la parte forte della tua storia, secondo me, il modo in cui i ragazzi vengono plagiati da uno che ha la personalità la più forte, è influenzato da uno, e poi si sono influenzati a vicenda tra di loro, si fanno, e tu poi racconti come poi un po' la storia di una specie di storia, come dire, come un laboratorio, vedi come le cose crescono sotto un microscopio.
Microscopio.
Come le cose crescono e diventano sempre più. Non è più. Poi più. Come si dice? On ne peut plus les maîtriser, come si dice, Maru?
Controllare, gestire.
Controllare, sì. E dunque, questo è che un processo, e quello che secondo me la parte forte del tuo libro è che stai raccontando un processo, come mai si può passare da idea molto generosa a fare poi delle cazzate criminali tremende.
In effetti nel mio libro, diciamo, i personaggi sono forse meno, come dire, meno precisamente tratteggiati, forse in effetti è più le dinamiche dei rapporti tra le persone. C'è una cosa su cui magari potrei avere un giudizio diverso dal tuo: se chi scrive il libro può esserne considerato, come dire, anche il proprietario della storia. Però questo è vero fino a un certo punto, nel senso che poi uno legge nei libri quello che che vuole quello che sente di più. Non ero partito con l'idea, e non so, almeno per me, quanto sia così, cioè non so quanto in realtà questi ragazzi siano plagiati, influenzati da uno di loro in particolare, che è il più grande. Cioè, secondo me questo è un aspetto forse meno importante, diciamo, è quello che ha più esperienza, però non l'ho mai inteso, diciamo, che arrivasse a una specie di plagio sugli altri. E in effetti c'è un'evoluzione
molto... E la personalità forte che poi sta sempre spingendo le arti a fare le cose, no? Mi pare in questo...
Questo sì, però è anche forse la personalità meno comunicativa, cioè lui è presente per assenze, cioè non dice mai troppo, facciamo questo.
Forse è il caso che tu racconti un po' la storia.
Ok, la storia è l'evoluzione di un gruppo di ragazze intorno ai 20 anni, amici, che diventano prima vegetariani, poi militanti animalisti, ma militanti animalisti non militanti di un'associazione come può essere, non so, la Lega Antivisazione, militanti di un gruppo che si ispira al Fronte di Liberazione Animale, che quindi decidono di compiere delle azioni sempre più violente, quindi sempre più criminali, per liberare animali, o comunque all'inizio soprattutto per disturbare chi usa animali. Chi
criminale, diciamo illegale, più che criminale, perché all'inizio non
sì,
fanno...
Sì, beh, cominciano bloccando i lucchetti di un negozio che vende animali, e questa cosa cresce di spessore, e compiono poi via via delle azioni sempre più gravi, quindi delle azioni incendiarie e altre cose del genere. Ed è un'evoluzione molto rapida, perché in fondo, diciamo, la storia del libro è scadenzata da alcune date e siamo nell'ambito dell'anno, quindi è il racconto di quello che succede. Non del perché succede, questo in effetti no, però della progressiva verticalizzazione delle azioni che loro compiono, e anche di quello che succede tra loro. Però non dico di più, ecco, perché poi sostanzialmente è una storia anche molto veloce.
Ma c'è una cosa molto strana nel tuo libro, che trovate che è un po' una provocazione, che tu dai delle ricette di come fare per i vecchi come noi, non sono delle scoperte, ma tu spieghi come si fa un cocktail, un Molotov, come si fa, poi ci sono quasi delle schede di cucina. E come mai tu, che sei un uomo molto tranquillo, molto, molto, non direi borghese, ma come mai tu hai scritto queste cose nel tuo libro?
Beh, all'inizio mi ero documentato, cioè è molto facile trovare informazioni su come costruire ordigni di vario tipo. Non è la prima volta, appunto, che si dice, in effetti, facendo delle semplici ricerche sui motori di ricerca è facilissimo trovare informazioni su questo genere di, non necessariamente esplosivi, anche cose più semplici tipo il ghiaccio secco, eccetera eccetera. Questo l'avevo fatto all'inizio perché volevo capire che dinamica c'era, e poi anche perché leggevo i racconti di queste persone su questa fencing, No Compromise, che raccontavano il tipo di azioni, il fatto di usare certi agenti chimici, eccetera eccetera. Poi ho pensato che sarebbe stato divertente invece accompagnare, diciamo, alla narrazione principale una serie di schede tecniche, ecco, infatti sono scherzosamente delle schede tecniche che non riguardano però soltanto questo, cioè non riguardano soltanto come si costruisce una bomba incendiaria, ma riguardano anche la conversazione a tavola con un vegetariano, oppure la musica che sentono i vegetariani, o cose del genere. Cioè, questo dava un po', spezzava anche, come dire, il ritmo, e in certi momenti credo che siano aspetti divertenti.
Ma tu sei vegetariano?
Sì, sono vegetariano da ormai da parecchi anni, da 18 anni. Sono un vegetariano che definirei diplomatico, cioè sono quel tipo di vegetariano che di solito gli animalisti odiano, nel senso che scendo poi a compromessi. È successo in 18 anni che abbia mangiato qualche volta la carne, trovandone pure, diciamo, apprezzabile il gusto, perché non ho smesso di mangiare carne perché non mi piaceva, ho smesso per una scelta precisa.
Facciamo una conversazione a tavola: perché sei vegetariano?
Sostanzialmente per non uccidere gli animali, o comunque per non essere complice di questo, con mille contraddizioni. Mi capita di avere delle scarpe di pelle, non ho quasi mai smesso di mangiare prodotti derivati dal latte, anche se in certi periodi vengo preso dal dubbio e quindi smetto e poi ricomincio, eccetera eccetera. Però è una scelta etica che in linea di principio cerco di rispettare da quasi 20 anni.
Ma io ho trovato comunque che non era molto argomentato diciamo che il lato ideologico di questa organizzazione di ragazzi. Loro non parlano molto del fatto che sono vegetariani, perché sono vegetariani, tutto quello. Le spiegazioni che tu dai è già molto di più di quello che c'è nel tuo libro. E come mai? Perché...
Beh, in certi passaggi sì, cioè in certi passaggi loro spiegano questa discussione attraverso la quale sono arrivati ad essere vegetariani, che assomiglia molto a quella che all'epoca feci con i miei amici, nel senso che anche nel mio caso c'è stato come motore un amico che oggi fa l'animalista a tempo pieno, cioè uno che per lavoro fa questo, e nel corso di queste discussioni si parlava del perché non uccidere gli animali, quali erano le possibili alternative. C'è anche nel romanzo, c'è anche una discussione, diciamo un soliloquio del protagonista principale attorno a questa questione dell'antropocentrismo, cioè del porre l'uomo al centro dell'universo, eccetera eccetera, cose che sono, lo dico, abbastanza pallose. Poi c'è, cioè, una discussione di questo tipo qua, pure a me che ne faccio parte, dopo un po' appesa, però non credo che questa in realtà sia la cosa più importante. Cioè io credo che le dinamiche di gruppo e le dinamiche per cui poi i gruppi di persone, soprattutto giovani, fanno certe cose, siano spesso anche slegati poi alla fine dal motivo principale ufficiale che viene portato. Potrebbe essere questo, come potrebbe essere un'altra cosa. Allora, a un certo punto lui scrive: potevamo fare questo, potevamo fare non so, un gruppo musicale anche se suoniamo male, cioè potevano esserci diversi elementi. È diventato questo perché c'è stata una contingenza, ma non era per forza una scelta ideologica.
Comunque rimane la problematica del cibo vegetariano o non vegetariano, che secondo me ti appella anche una manifestazione come quella, dove si mangia un'ottima porchetta, no, porchetta no, ma come si chiama, il lardo. Io ho mangiato un sandwich molto buono, devo dire, ma quello non impedisce di riflettere al fatto che noi viviamo in un modo predatorio sugli animali, e questo apre una discussione, secondo me. E invece volevo chiedere a Francesco, ma tu pensi veramente che la mozzarella ormai è inquinata? Come, perché io dai rifiuti tossici che sono portati in campagna, perché ho letto il tuo ultimo libro, che non è La fondatore dei gomoni, che si chiama Lo sfregio, non l'ho letto purtroppo, perché non è arrivato in tempo a Parigi. Ho cominciato a leggerlo soltanto sul computer e questo è molto fatico. Dunque ho letto soltanto l'inizio, ma all'inizio ci sono qualche indicazione in questo campo, no?
Sì, cioè, per quanto mi risulti, ora può darsi che più o meno possa esagerare, ma sono due i poli produttivi della mozzarella in Italia. Mi sembra di essere intervenuto a un incontro enogastronomico.
Esatto, lo è.
Allora scriverò un libro di ricette. che sono sostanzialmente il polo casertano, quindi a nord di Napoli, e il polo salernitano, cioè a sud di Napoli. Ci arrivo per deduzione, nonché per conoscenza di alcune inchieste della magistratura. Gran parte del traffico di rifiuti tossici, che ovviamente viaggia in direzione nord-sud, cioè dalle fabbriche del nord, passa attraverso la Camorra e arriva soprattutto nel soprattutto in Campania, viene seppellito nel Casertano, cioè nella zona a nord di Napoli, dove poi ci sono gli allevamenti di bufale e dalle quali si produce la mozzarella. Allora non è difficile fare un salto sillogico, per cui se è inquinato il territorio, come quasi sicuramente, ma sento di poter, come dire, anche togliere il quasi, è inevitabile che ne risentano le falde acquifere, che ne risentano le vegetazioni che crescono nella zona. Quindi credo che sia più sano mangiare la mozzarella del Salernitano, dove invece questo fenomeno mi sembra che sia assolutamente sconosciuto.
Posso aggiungere una cosa?
Come no?
Questo, diciamo, per buttare giù la tua tesi, nel senso che abbiamo scritto pochi giorni fa, dico abbiamo scritto perché siamo entrambi poi giornalisti, poche settimane fa, che invece nel Salernitano un'inchiesta della polizia che va ancora avanti ha sventato un traffico di ormoni e ha sequestrato degli allevamenti di bufale per essere preciso.
Ricordo, sì.
Quindi pure lì forse non c'è un problema di falda acquifera, però c'è un problema di mozzarella all'ormone, quindi non so quanto sia.
Certo. No, questo per carità. Vabbè, adesso se vogliamo distruggere tutta la produzione campana, essendo io napoletano, me lo dite. Io volevo difendere la mia terra, penso.
Comunque Lo sfregio è un libro che leggerò con molto piacere, perché è anche scritto in napoletano più o meno, e questo è una realtà che a me come traduttore mi interessa molto, sempre vedere, leggere delle lingue che sono una lingua italiana molto impregnate, sì, dalla terra, dalla sua terra, ma anche che non sarebbe una cosa di folklore, ma una cosa anche moderna, ma sì, come si parla oggi nel Salentino, nella zona di Napoli.
Sì. Io ho scoperto che mio malgrado, involontariamente, per la seconda volta in un secondo libro mi occupo molto del linguaggio. Di solito vado più al contenuto, però poi mi hanno fatto notare, ad esempio, che qui nell'affondatore di Gommoni c'è questo ragazzo albanese che, venendo in Italia, parla un italiano che non è l'italiano. Ovviamente volevo mettermi nei panni di questo ragazzo. Nessun albanese parla un italiano corretto, a meno che non l'abbia studiato, e quindi mi sono inventato questa lingua che può essere plausibile, che mi sembra sia la lingua che parla un extracomunitario che vive in Italia e che apprende la lingua attraverso la televisione, attraverso la radio, attraverso il linguaggio della strada. Analogamente, invece, in sfregio, essendo la storia di un ragazzo, anche qui di un giovane, insomma, di un 22enne, che viene cooptato all'interno della Camorra, suo malgrado, è ovvio che i camorristi non parlano italiano, notoriamente non sono laureati alla Bocconi o a Harvard, parlano un italiano molto particolare, con inflessioni fortissime, parlano molto più spesso napoletano, nel caso un misto tra questi due, che è una lingua, anche in questo caso, che è una lingua molto sporca, che è una lingua molto di strada, ovviamente, e che è stato un po' difficile per me individuare, perché non esiste, credo, al momento un riferimento, un esempio linguistico di questo tipo nella letteratura o nel teatro. Quando parliamo di napoletano, il pensiero corre a De Filippo, non a me ovviamente, a Edoardo, oppure corre a Viviani, che parlano, hanno sempre parlato un napoletano molto edulcorato, molto, molto delicato, molto gentile, in alcuni tratti forse perfino aristocratico, no? Invece, trovandomi io a descrivere a far parlare dei camorristi da Schiavone a Bidognetti, voglio dire, ovviamente non parlano napoletano pulito, ma parlano questo slang, insomma, sporchissimo, molto, molto rozzo, molto direi anche duro, dall'accento particolarmente duro.
E questa è una domanda che mi faccio, e io vorrei capire come mai abbiamo tanto piacere, a me mi fa un piacere infinito leggere questa lingua, una lingua così, perché è una lingua molto vivace comunque, che mi diverte, ma che ha anche molto sapore. Sì. È una lingua di strada, e per me io ho più piacere a leggere questo che leggere la lingua del giornale, molto di più, diciamo. E questa è una cosa...
Ma qui si apre anche qui un dibattito che va avanti da tempo, cioè tra l'uso del linguaggio, l'uso del linguaggio inteso come lingua italiana piuttosto che dialetto, e se alcuni dialetti sono una lingua. Perfino l'Accademia dei Lincei è entrata in questo ginepraio, mi sembra che non se ne esca più. Sicuramente in alcune zone dell'Italia, credo particolarmente non quelle metropolitane, il dialetto il dialetto è la possibilità di esprimersi in una maniera più appropriata e direi più immediata, più forte anche, no? Cioè è una cosa che appartiene al dialetto, almeno io per quanto mi riguarda il napoletano, ma credo anche il siciliano per i siciliani, o in alcune zone del nord, come può essere credo il Veneto forse, mi accorgo che un pensiero forse viene formulato prima o comunque più facilmente in dialetto piuttosto che in italiano. Quello dell'italiano diventa, se non una sorta di traduzione, diventa un passaggio secondario, no? Devo anche dire che i dialetti che si parlano oggi nelle città non sono molto distanti dai dialetti originari, cioè il napoletano che si parla a Napoli, tranne che non si tratti di persone anziane o di persone che lo hanno studiato, è in questo caso, quello che parlano i ragazzi è un italiano con un'inflessione fortemente locale, diciamo geografica, e con poche parole che fanno parte della vecchia lingua, dell'antica lingua del napoletano, insomma.
A questo punto dobbiamo rendere omaggio a un personaggio che conosciamo bene noi due, che è Andrea Camilleri, perché lui ha, con tutte le discussioni che si può avere sul lavoro, comunque lui ha aperto un varco in cui un sacco di scrittori si sono inoltrati, e secondo me questo ha fatto un bel lavoro per la lingua italiana in generale, diciamo. E adesso un'ultima domanda prima di passare alla seconda parte di questo momento insieme, perché non mi piace molto la parola performance, devo dire. Voi due avete scritto dei noir, si può dire o no? Secondo voi, perché comunque non c'è molto speranza in questi libri. Massimiliano.
Beh, dei noir nella... Tu ne dai una definizione più, diciamo, come dire, sentimentale, forse, nell'escludere, diciamo, dalla categoria noir la possibilità della speranza. Io ne do forse una definizione un po' più tecnica, cioè il mio non è un poliziesco. Anzi, è casomai un antipoliziesco in questo caso, e non c'è da scoprire un colpevole, c'è un'azione, però sì, sostanzialmente è un noir, il mondo che descrive il tipo di accadimenti che descrivo lo sono, non è completamente privo di speranza, però, almeno per quello che l'ho inteso io e per come l'ho scritto poi per il finale. Poi dipende anche dalla percezione. Non vorrei essere nel ruolo del contestatore di Sergio Quattrolpanini, che è già la terza volta, quindi adesso smetto, insomma.
Bisogna essere contestato. Francesco, mi pare che tu hai una visione della sorte della vita dei Saniene in Italia, che dove c'è poco speranza, diciamo.
Io ho scritto questo libro nel 2002-2003 e in quegli anni, diciamo che da allora ad oggi qualcosa è cambiato nelle possibilità, direi, di integrazione degli extracomunitari in Italia, nel nostro paese. Così come credo sia cambiato un po' l'atteggiamento degli italiani nei confronti delle persone non comunitarie che vengono qui per lavorare. Sulla scorta anche delle esperienze che credo molti di noi hanno in famiglia, perché il nostro è un popolo di emigranti, lo sappiamo bene, molte famiglie conoscono questo fenomeno, hanno avuto, o se non hanno addirittura ancora, almeno una persona che è andata dall'altra parte dell'Atlantico, se non è andata in Nord Europa a scavare nelle miniere del Belgio piuttosto che in quelle della Germania o in Australia. Vuol dire, quasi tutti noi abbiamo dei parenti da un'altra parte del mondo, che sono partiti ovviamente con la solita valigia di cartone, lo spago, eccetera. Nonostante questo, l'Italia non ha saputo affrontare, io credo, fino a ieri, il problema invece dell'immigrazione, cioè quello dell'accoglienza, quello di far arrivare e di far integrare le persone che sono venute qui, nel momento in cui rapidissimamente e direi quasi incredibilmente il nostro paese è diventato un paese da esportatore di braccia a importatore di braccia. Sicuramente io credo che la prima generazione di migranti, cioè la prima generazione di persone che arriva dall'Asia verso l'Italia, è carne, come dire, quella che si diceva carne da cannone, no? Carne da macello, nel senso che devono aprire una strada, devono farsi accettare, è la prima volta che li si vede, le conseguenze psicologiche e sociali di un'invasione, direi, insomma, in termini bonari ovviamente, è così forte da parte di chi accoglie, che inevitabilmente si creano delle frizioni sociali, credo molto profonde e anche molto, molto radicali. Il nostro paese mi sembra che giusto oggi stia cominciando a ragionare in termini più intelligenti, più lucidi in materia di accoglienza. Quindi, ma fino all'ultimo governo c'era ancora qualcuno che diceva che invitava a sparare sulle carrette del mare. Insomma, no? Cioè, quindi inevitabilmente l'extracomunitario che viene qui e non finisce per fare la badante a un'anziana o la cameriera è in una casa e magari incontra nei primi mesi delle difficoltà nel trovare un posto dove dormire, come mangiare, eccetera, è possibile, e direi che è molto facile, che diventi o un criminale, nel senso che è molto facile che delinqua proprio per motivi di sopravvivenza. Insomma, da questo punto di vista io credo che il nostro paese, se si esclude qualche organizzazione, come può essere la CGIL o la Caritas o alcuni partiti di sinistra, in realtà è stato colto impreparato da questo fenomeno, ma mi sembra soprattutto che non abbia avuto nessuna intenzione di prepararsi per qualcosa del genere.
Dunque, allora, ricordiamo i titoli dei libri, che sono No Compromise di Massimiliano Di Giorgio, che in vendita qua per quelli che lo vogliono sentire, e poi i libri non sono in vendita, perché sono di Mondadori, che qui è vietato Mondadori, è accesso vietato a Mondadori. E adesso devo strappare queste bottiglie e chiedervi di parlarmi ciascuno di un libro. Facciamo questa cerimonia, ma penso c'è il signore che deve presentare i libri, i vini o no? Sì, ah, eccolo.